Ciao a tutti e benvenuti a questa terza lezione del corso Avere successo, anzi direi del metodo Avere successo, perché in Convi ci piace darvi dei metodi e degli strumenti reali per realizzare voi stessi e per trovare il coraggio di realizzare i vostri sogni. Oggi facciamo una lezione che mi sta particolarmente a cuore perché faremo un passo avanti molto importante. Voi avete lavorato davvero molto bene sugli esercizi della scorsa volta e siete riusciti a fare dei bei planner che ci hanno consentito di mettere tante belle faccine colorate, tante belle cose, tanti belli obiettivi e di raggiungerli. Facendo questi planner so che vi siete divertiti molto. Vi ho visto, vi ho seguito, me l'avete scritto per email, alcuni planner li abbiamo pubblicati affinché possano essere da stimolo, altri magari hanno cose più personali, hanno preferito di no, ma mi hanno scritto. Vi siete divertiti molto e sicuramente avete un bel entusiasmo, una bella forza che vi spinge adesso a cercare di migliorare sempre più e a portare avanti questo fantastico percorso. Siamo partiti con questo corso con un assioma. Abbiamo detto, per essere felici ci occorrono obiettivi da raggiungere, formulati in modo corretto. Questo l'abbiamo dato come scontato, come un assioma appunto, una verità indiscutibile. E siamo poi passati a discutere di che vuol dire formulare un obiettivo in modo corretto. Io voglio essere felice tra anni, voglio lavorare tutta la vita e fare un lavoro che non mi piace per ottenere la pensione ed essere felice? No, io voglio essere felice oggi. E allora mi devo porre degli obiettivi che posso fare oggi. Voglio che questi obiettivi costino troppo, che mi impegnino troppo, che richiedano troppe risorse? No, altrimenti mentre li raggiungo faccio un'eccessiva fatica e non sono felice. Quindi mi pongo gli obiettivi nel modo giusto. Avete visto che ponendovi questi obiettivi nel modo giusto vi siete divertiti, avete trovato uno slancio creativo, siete carichi di energie e state già vivendo una vita di successo. Nel vostro piccolo tutti avete migliorato la vostra qualità di vita da subito. E questo era importante per farvelo toccare con mano. Ora facciamo però un passo successivo. E non diamo più per scontato niente. Per essere felici occorrono obiettivi da raggiungere. Ok, ma perché? Facciamo quello che fanno i bambini. Facciamo i curiosi, facciamo le domande. Gli adulti vengono addestrati per smettere di fare domande, per non pensare più. E invece noi chiediamoci perché? Perché c'è questo meccanismo? Come funziona? Per spiegare bene perché, facciamo un piccolissimo passo indietro, andando a rivedere come funzionano i pensieri, i meccanismi dei pensieri e delle emozioni. Chi segue i nostri corsi probabilmente l'avrà già visto, ma facciamo un ripassino proprio veloce. Alla fonte di tutto ci sono i pensieri, i nostri pensieri generano delle emozioni, le nostre emozioni ci danno un'energia, con l'energia noi possiamo fare delle azioni e con l'azione possiamo raggiungere dei risultati. Se io faccio pensieri buoni, positivi, carichi di entusiasmo, come quelli che ho facendo l'esercizio, facendo le faccine sul planner, ho belle emozioni, ho una grande energia, posso fare delle azioni e posso arrivare a dei risultati. Se io ho pensieri limitanti, apatici, di apatia, mi sveglio, sono già stanco, non ho voglia di fare niente, mi voglio spiaggiare sul divano, non ho voglia di fare esercizio, non ho voglia di prepararmi da mangiare anche se ho fame e allora mangio la prima cosa che mi capita in mano. Allora non ho emozioni, senza emozioni non c'è energia, non c'è azione e naturalmente non ci possono essere neanche risultati. Sono nell'ozio, non sto facendo nulla, sto oziando e finché ozio non ci può essere nessun risultato. Questo è un meccanismo naturale che potete sperimentare ripensando ai periodi dove vi sentivate più carichi, ai periodi dove magari non avevate voglia di fare nulla. Quello che è interessante notare è da dove nascono i pensieri. Ogni tanto mi sveglio e ho dei pensieri positivi, come quando frequento questo bellissimo corso. Ogni tanto invece mi sveglio e magari è un po' che non parlo con gli amici di questo corso. E ho dei pensieri meno positivi, ho uno slancio creativo inferiore. Eppure mi sono appena svegliato, non ho neanche avuto il tempo di pensare a cosa voglio pensare. Da dove nascono questi pensieri? Ci accorgiamo che dentro di noi in realtà i pensieri vengono insinuati, vengono spinti vengono generati da eventi e condizionamenti esterni. La prima volta che mi accorsi di questo meccanismo, quando ancora non studiavo comunicazione, avevo circa 20-22 anni ed ero sotto la doccia. Ero sotto la doccia dopo che avevo avuto un incontro di lavoro con un cliente che mi aveva fatto molto molto arrabbiare e che io avevo preso a parole, l'avevo proprio mandato a quel paese, perdendo ovviamente l'affare, il business. E allora sotto la doccia avevo il mio bel dialogo interiore preso dai sensi di colpa, che diceva: ecco, vuoi sempre sapere tutto te, devi reagire sempre di orgoglio, non combinerai mai niente nella vita, sei proprio come tuo padre, guarda che cosa hai fatto, potevi guadagnare un sacco di soldi e invece non li hai guadagnati. Ecco, sentendo questo dialogo ho cominciato a capire che c'era qualcosa che non funzionava. Così mi sono messo un po' ad ascoltare questa vocina, l'ho lasciata parlare. E mi sono accorto che il tono della voce di questa vocina era femminile, era una donna che parlava. E si è tradita quando ho detto: sei proprio come tuo padre. Sei proprio come tuo padre, è una cosa che io non avrei mai potuto dire a me stesso. E mi sono accorto che quella vocina non ero io, non era neanche nessun altro, per carità. Era qualcosa che era rimasto lì nella mia mente, insinuato che probabilmente era successo quando ero più piccolo, quando ero più giovane. Molti di voi possono ricordare o vivere esperienze del genere. Più semplicemente sono sotto la doccia e canto e mi accorgo che la canzone che sto cantando non l'ho scelta, è arrivata da sola nella mia testa. Se mi fermo a riflettere, probabilmente è un tormentone, magari l'ho appena sentita al centro commerciale. L'ho appena sentita per radio. Magari è successo di questo tipo, qualcosa di questo genere. E quindi mi accorgo in maniera lampante che i pensieri non nascono da me, ma nascono dall'esterno. E imparo a condizionarli, a condizionare i miei pensieri con esercizi molto semplici come quello che stiamo facendo insieme, che creano quindi dei pensieri positivi, uno slancio creativo. Questo perché ci rende felici. Perché il contrario non va bene? Perché quando io non ho pensieri costruttivi, quindi non ho emozioni, non ho energie, non faccio azioni, non ho risultati, in realtà non sono felice. Perché devo avere dei risultati per essere felice? Il motivo è molto semplice, perché quando io sto nell'ozio, sono bloccato e se sono bloccato, indovinate un po' che cos'ho? Ho un problema. Nell'ozio ci sono i problemi bloccano la mente, bloccano le persone. Non guadagno abbastanza, ho un brutto carattere, non riuscirò mai ad avere successo, non andrò mai d'accordo con mio padre, non riuscirò mai a trovare una donna, non riuscirò mai a trovare un lavoro, non finirò mai la tesi di laurea. Questi sono problemi. Molto spesso i problemi vengono proprio espressi come sentenze, come una cassazione in maniera definitiva, è una constatazione di fatto. Non c'è una discussione che io posso fare con chi mi espone il problema, in questo caso sono io che me lo espongo da solo e che me lo penso. Non posso fare una discussione costruttiva con me stesso fin quando uno mi dice non guadagnerò mai abbastanza. E quindi? Siamo nell'ozio, siamo limitati, abbiamo i problemi, non siamo felici. Se ci muoviamo e trasformiamo il problema in un obiettivo, come abbiamo visto avvenire in questo corso, all'improvviso non siamo più nell'ozio, abbiamo qualcosa da fare, una meta da raggiungere, qualcosa su cui lavorare, qualcosa da pianificare. E questo all'improvviso ci illumina la vita, cambia tutto. Attenzione, ozio non è inteso come assenza completa di gesti e di azioni, ma è intesa come azioni fatte senza uno scopo. A me è piaciuta molto, per esempio, la scena di un film famosissimo, Rocky 2. L'avrete visto tutti, immagino. Nel primo Rocky, Rocky arriva a fare l'incontro di pugilato con Apollo, finisce come finisce. E in Rocky 2 c'è la rivincita. Però in Rocky 1 Sylvester Stallone aveva trovato Adriana, la sua attuale compagna. E succede che in Rocky 2 Adriana, che aveva visto Sylvester Stallone uscire dall'incontro non benissimo, ecco, con qualche ammaccatura, era un po' preoccupata del fatto che si rifacesse l'incontro e non dava il suo appoggio a Sylvester Stallone. Così Rocky andava ad allenarsi col suo allenatore, che gli diceva di correre dietro alle galline, di picchiare il sacco, di fare tutte queste cose qua, e succedeva che queste galline non le prendeva, non ci correva neanche dietro con troppo entusiasmo. Doveva tirare 500 pugni al sacco, comincia e dopo poco dice: a quanto era arrivato? 4 o 5. Insomma, si allenava, ma non con molto entusiasmo, non aveva proprio a cuore di raggiungere l'obiettivo. Era nell'ozio in questo caso, era mosso non da emozioni, ma da limiti. Appena Adriana, sul letto di un ospedale, tra l'altro, dice a Rocky: Rocky, vai, vinci. Ecco che Rocky all'improvviso riprende tutti i suoi allenamenti, le galline le prende ad occhi chiusi, i pugni al sacco li tira in 10 minuti, fa le flessioni sul dito mignolo e poi alla fine riesce anche a vincere. Quello è l'esempio di come passare da una situazione di ozio a una situazione di attività possa cambiare completamente la nostra felicità. Fate mente locale o riguardate quel film se ne avete la possibilità. È un film molto bello in questo senso. C'è un altro di film che porta una frase emblematica, molto facile da ricordare. Guerre stellari, dove si diceva non esiste provare, esiste fare o non fare. E infatti gli antichi avevano, guarda un po', l'ozio e il negozio, neg-ozio, che vuol dire negare l'ozio. Non esiste una via di mezzo, o sono nell'ozio, o se faccio qualcosa di diverso dall'ozio, lo sto negando, quindi sono nel negozio. Oziare, negoziare. Oggi, se ci pensiamo, tutti negoziamo nella vita di tutti i giorni, perché siamo costantemente, continuamente alla ricerca di un modo per raggiungere i nostri obiettivi. Mio figlio strilla, se sono intelligente e voglio essere felice, devo pensare a un modo per far sì che mio figlio non strilli più. Non basta dirgli stai zitto. Evidentemente, se gli ho detto stai zitto 3 volte e lui ancora strilla, non basterà alzare la voce. Probabilmente devo trovare un modo nuovo di affrontare questa situazione. E riesco a farlo se ho un obiettivo, se sono nel negozio. Se sono nell'ozio, continuerò ad alzare la voce e a dire a mio figlio di non strillare, ottenendo sempre lo stesso identico risultato, che lui strilla, fino a quando lo dovrò prendere di peso, mettere in castigo, chiudere in camera sua e fare tutte queste cose brutte. Lo stesso con la moglie. Se mia moglie mi chiede di buttare la spazzatura e io gli dico sì, adesso la butto, e poi mia moglie dopo un minuto me lo chiede ancora e io sì, adesso la butto e andiamo avanti così, non andrà a finire molto bene, ecco, non è che mia moglie sarà più contenta di questa situazione. Se invece io trovo un modo per raggiungere il mio obiettivo, che è quello di far sì che mia moglie non mi dica più di buttare fuori la spazzatura, vengo come illuminato da una luce immensa e capisco che il modo migliore è buttare la spazzatura, guarda un po', e trovo l'energia per farlo subito con voglia. Butto la spazzatura così poi sto bene. E guarda com'è più semplice fare questa cosa. Ci vuole molta più energia a gestire una moglie che protesta piuttosto che fare un piccolo gesto di questo tipo. Negoziamo in maniera più spinta, più specifica, quando abbiamo pareri contrastanti, quando noi vogliamo andare in vacanza al mare e la moglie in montagna, quando devo accordarmi per uno stipendio, quando devo chiudere una trattativa con un cliente, quando devo far fare i compiti a mio figlio. Lì diciamo che l'arte e l'abilità di essere dei buoni persuasori, dei buoni negoziatori, potrebbe uscire più vincente. A patto che nella mia mente ci sia già questo automatismo dove io non ho problemi. I problemi sono un'illusione. Vengono creati i problemi dagli organismi di controllo per limitare le vostre libertà, per limitare i vostri pensieri. Ogni volta che una banca, un qualsiasi organismo di controllo vi crea un problema, ecco che voi siete incastrati, siete limitati. Ogni volta che voi avete un obiettivo, invece, siete liberi, potete essere creativi, potete spaziare per raggiungere questo obiettivo. E anche qua è evidente in quale delle due situazioni voi potete essere felici. I problemi, in realtà, in questo senso, sono veramente un'illusione. Fede, che ne pensi?
Allora, sono assolutamente d'accordo, ci sono vari modi per in realtà riuscire ad avere proprio prestazioni migliori solamente grazie alla nostra forza, diciamo, psicologica, mentale. Infatti, voglio anche aggiungere una cosa importante, nello sport ad altissimi livelli la parte psicologica viene presa in una considerazione molto molto importante. Sono fatti degli studi, sono stati fatti appunto degli studi dove hanno preso due gruppi, due allenamenti diversi, tutti e due fisici. Da una parte, anzi, cioè, scusate, stesso allenamento, solo che alla fine dell'allenamento, all'altra parte, veniva fatto un ulteriore allenamento mentale. Tutte le persone del secondo gruppo, quindi quelli che facevano più un allenamento mentale, avevano dei risultati molto molto migliori, ma di tanto, non si parlava di poco. Questo vuol dire che, come dice Paolo, la nostra mente può veramente influenzare i nostri risultati. Anzi, l'influenza non è che può, l'influenza notevolmente. Quello che dobbiamo fare è proprio quello di concentrarci su un attento utilizzo delle nostre risorse psicologiche. Quindi Paolo, assolutamente giusti tutte queste attenzioni che hai dato. E poi ci sono altre tecniche, non so se tu volevi anche parlare di visualizzazioni e queste cose qua.
No, in questo momento ancora no, vorrei più parlare dei magic words, quindi andare un pochettino sul pratico con quello che è il linguaggio. Cioè,
Ok, allora
naturalmente.
solo questa spunta, questo piccolo dettaglio che può essere molto utile. Molte volte, ragazzi, si può fare un allenamento velocissimo di qualche minuto per migliorare le nostre prestazioni. Questo allenamento o potenziamento, come volete chiamarlo, si tratta di immaginare quello che dovete fare, quindi il vostro obiettivo, quello che state facendo per raggiungere il vostro obiettivo, di immaginarlo per 5 minuti al giorno, di immaginarlo e che lo fate al meglio, che avete dei risultati, che lo fate bene. Visualizzarlo in maniera corretta vuol dire non solo creare l'immagine. Io per visualizzare, ragazzi, intendo immaginare, ok? Solo che non è una semplice immagine in realtà. Dentro questa immagine ci sono sensazioni, emozioni, suoni, odori. Mi raccomando, tentate di fare tutto quello che è possibile per rendere questa immagine nella vostra testa il più reale possibile. Reale non vuol dire che deve essere delineato, ovvero deve essere focalizzata, può essere anche sfumata nella vostra mente questa immagine, sfocata, ma le sensazioni devono essere assolutamente vere, le dovete vivere. Per poterlo fare vi bastano 5 minuti in cui dovete essere rilassati, anzi è meglio se siete rilassati, è un po' come sognare ad occhi aperti, non so se vi è mai capitato, dovete utilizzare questa formula. Se lo fate 5 minuti al giorno, le vostre prestazioni aumenteranno enormemente.
Ecco, vedi che in chat già scrivono per 21 giorni, scommetto. Assolutamente sì, almeno per 21 giorni. Ecco, ne approfitto per aggiungere che il momento migliore, secondo me, per fare questo tipo di allenamento, che a me piace chiamare allenamento passivo, è la sera, prima di addormentarvi. Quando siete nel letto, vi rilassate in maniera automatica e fate questo esercizio fino a quando dormite. Proviamo a fare un esempio pratico giusto per dare un'idea. Mi è capitato alcune volte di seguire dei venditori e questi venditori naturalmente avevano degli appuntamenti con dei clienti, il prodotto non è molto importante, anzi sono anche vari, però quello che dovevano riuscire a migliorare della loro performance era proprio la gestione del cliente. C'erano tutte delle tecniche teoriche che erano state anche insegnate loro dai formatori dell'azienda dove lavoravano. Il problema è che la teoria ha un conto, la pratica è un altro. Quando hai la pratica da affrontare, il cliente ti fa delle obiezioni che tu magari non ti aspetti o non sai affrontare nell'immediato. E abbiamo migliorato molto spesso le loro performance, quindi il numero di contratti chiusi, la percentuale di contratti chiusi rispetto alle visite fatte, proprio attraverso l'allenamento passivo. Quindi ogni volta si studiava durante il giorno qualche cosa di nuovo e poi la sera ci si allenava vivendo nella nostra mente proprio la trattativa con una persona reale, con un cliente, immaginandolo col suo odore, col suo abito, con l'ascella pezzata. Più sensazioni mettevamo, insomma, più l'esperienza era reale. Riprendendo il filo della nostra lezioncina, stavamo dicendo appunto che nella vita di tutti i giorni tutti stiamo facendo continuamente delle negoziazioni, quindi a volte delle negoziazioni con noi stessi, a volte delle negoziazioni con altre persone. Saper negoziare significa innanzitutto essere dei buoni critici e degli ottimi persuasori. Abbiamo già parlato un po' del critico. Essere dei buoni critici è molto importante. Perché è molto importante? Perché il critico ha un potere enorme. Se fa una critica in un modo brutto, in un modo antipatico, ha il potere di smontare immediatamente l'entusiasmo del sognatore. Noi abbiamo il potere di smontarci istantaneamente da soli, con frasi tipo tanto non ce la farò mai, è troppo difficile. Queste frasi sono i problemi che noi ci mettiamo e che ci limitano. Il buon critico cerca sempre di mettere l'attenzione sul risultato che vogliamo raggiungere. Quindi se identifica quello che a prima vista può sembrare un problema, occorre che prima di esprimerlo lo trasformi in risultato e poi chieda all'interlocutore o a noi stessi come possiamo raggiungere questo risultato, instaurando un processo creativo, un processo costruttivo che porti effettivamente a stendere dei piani realistici. Degli ottimi persuasori perché? Perché noi stessi dobbiamo persuaderci a fare le cose. Il più delle volte la parte difficile è il primo passo. Quante volte vi è capitato di iscrivervi a un corso o cominciare ad andare in palestra e poi quando arrivava l'ora la parte difficile era andare là. Una volta arrivati vi divertivate, era tutto bello, tornavate a casa anche belli soddisfatti. E la volta dopo la parte più difficile era vestirsi per uscire, per andare di nuovo in palestra. Dovete imparare a persuadervi e a persuadere gli altri. Quindi la prima cosa da evitare per essere dei buoni critici e degli ottimi persuasori, qual è? L'abbiamo un po' detto. L'arte della persuasione inizia dal saper ascoltare, in generale tutta la comunicazione. Si dice spesso, i PNListi amano questa frase, che abbiamo due orecchie e una sola bocca, quindi vuol dire che dobbiamo ascoltare di più di quello che dobbiamo parlare. Ascoltare anche noi stessi è l'unico modo che abbiamo per capire le reali volontà, le reali richieste, i reali bisogni, i reali obiettivi del nostro interlocutore, anche quando stiamo parlando con noi stessi. Molto, molto spesso si sente dire non so bene cosa voglio, non so bene cosa voglio fare, non so bene dove voglio arrivare. Interroghiamoci nella nostra mente, col nostro bel dialogo interiore, facciamoci delle domande. Solo quando abbiamo capito davvero la persona con cui abbiamo a che fare, anche nel caso in cui siamo noi stessi, allora possiamo iniziare la fase di negoziazione, che può essere sia da un punto di vista critico che da un punto di vista seduttivo, persuasivo. Gli americani usano dire walk in my shoes, cammina con le mie scarpe e inciamperai nelle mie orme. Tu non puoi sapere quello che so io, non puoi vedere le cose come le vedo io, semplicemente perché a te non sono successe le cose che sono successe a me. Se davvero le vuoi capire, fammi parlare di quello che mi è successo. E allora forse potrai iniziare a capirlo. Le parole sono magiche. condizionano sia le persone che ci ascoltano che in primo luogo noi stessi. Con le parole noi disegniamo la nostra realtà. La realtà oggettiva è chiaramente molto più ampia di quella che noi possiamo vedere o percepire con i nostri cinque sensi. Figuriamoci di quella che possiamo descrivere con le parole. Certamente noi possiamo descrivere una piccola, piccola porzione di quella che è la realtà, come se fosse la cornice di un quadro che puoi inquadrare di una parete solo un piccolo spazio alla volta. È importante quindi che questo piccolo spazio sia quello veramente importante nella situazione che stiamo affrontando. Molto spesso invece finiamo col dare subito una sensazione di negatività, con l'essere antipatici al nostro interlocutore, praticamente con l'avere torto prima ancora che la negoziazione possa entrare nel vivo, subito con la prima parola, con la prima frase. E come lo facciamo? Lo facciamo con l'uso di quelli che in italiano vengono definiti avversativi. Tutte quelle parole della serie no, ma, però, anche se, invece, piuttosto, perché io, tuttavia. Pensate quando voi fate un'idea. Io vorrei andare al mare. E la prima parola che vi dicono è no. Che tipo di sensazione ne ricavate? Questa parola è radicata nel vostro inconscio. Voi quando eravate bambini, chiedevate alla zia: zia, mi porti al parco? No. Mamma, posso mangiare il dolce? No. Papà, posso vedere i cartoni animati? No. Ogni no, una nuova fonte di dolore. Poi crescete, andate a scuola. Maestra, posso andare in bagno? No. Papà, mi compri questo gioco? No. Poi cresciamo, conosciamo le ragazze, adolescenti, chiediamo alla prima ragazza di uscire con noi e arriva un altro bel no. Quanti no sono arrivati nella vita? Ogni no una nuova fonte di dolore. Tanto che adesso, che io sto usando questa parola abbastanza spesso, già cominciate a sentirvi non benissimo, già questo no comincia a darvi fastidio. E noi a volte usiamo il no per dire sì. Hai capito? No, ho capito. Addirittura lo usiamo per dire sì, generando nell'inconscio del nostro interlocutore subito una sensazione sgradevole. A volte siamo degli artisti dell'antipatia e riusciamo a costruire frasi che iniziano no, ma perché io piuttosto che invece di. E ammazziamo completamente la conversazione. Quante volte avete ascoltato qualcuno dirvi no, ma perché io pensavo che tipo di sensazione vi può dare questo? Automaticamente usare gli avversativi, come dice la parola stessa, ci mette in una condizione dove noi siamo contro, siamo avversari. Di che cosa? Se siamo da soli, dell'idea che noi stessi stiamo avendo. Voglio andare in palestra? No, ma è troppo faticoso. Sono avversario di me stesso. Ho già espresso due idee che lottano nella mia testa. Oppure dell'altra persona con cui sto parlando. Naturalmente. Come possiamo fare per uscire da questo trappolone? Attenzione ragazzi, qua sto per darvi la formula magica che questa sera da subito vi cambierà la vita. Usiamo la parola magica. Usiamo una sola lettera. La parola magica E. Sono andato un po' avanti senza seguire la slide, quindi adesso vi lascio un po' di tempo per leggerla. Se voi sostituite tutti gli avversativi con la parola magica E, automaticamente avrete sempre ragione. Sarete sempre percepiti come persone che lavorano in squadra con l'altra persona, che stanno dalla stessa parte, che stanno lavorando per un obiettivo comune, persone che la pensano come gli altri anche quando state esprimendo qualcosa di un po' diverso. Andiamo avanti con la slide. Eccola qua. Siamo arrivati alla parola magica E. Vogliamo fare qualche esempio? Sto discutendo con la mia ragazza, con la mia compagna, e stiamo parlando se andare in vacanza oppure al mare con i bambini, con i figli. E lei mi dice qualcosa del tipo: io voglio andare in montagna perché la mattina, quando apro la finestra, si respira un'aria buonissima. E io posso risponderle: sono d'accordo con te, l'aria buonissima è una cosa fantastica che ci aiuta a stare meglio. E non c'è niente di meglio che lo iodio. Hai presente la mattina quando al mare fai una bella passeggiata e senti questo iodio? Io da piccolino lo facevo spesso e sono riuscito a guarire dall'asma. E vorrei che per i nostri figli si riservasse lo stesso trattamento. È diverso da dire: no, ma perché io preferisco l'aria del mare, lo iodio è più figo, è ancora meglio, no? Non sei d'accordo? C'è un po' di differenza in questi due modi di affrontare la situazione. Il trucco è davvero semplice, molto molto semplice. Dobbiamo trovare quella parte su cui noi siamo d'accordo con la frase detta dal nostro interlocutore, anche se è piccolissima, anche se è solo una parola, un piccolo sassolino. Prenderla come punto di partenza e usare la parola e per costruire sopra quello che deve essere percepito come la naturale conseguenza del ragionamento che ha fatto il mio interlocutore. E infatti lo
Qui
è.
posso anche, qui voglio anche aggiungere una piccola, un piccolo trucchetto, ragazzi. Anche quando voi siete in disaccordo, quello che vi conviene fare è ripetere il concetto del vostro interlocutore in maniera un pochino diversa, cioè come se lo doveste esprimere voi. La cosa interessante è che voi, anche se siete in disaccordo, lui avrà la percezione di aver trovato comunque un alleato, perché comunque utilizzate parole simili e concetti simili a quelli che ha espresso lui. Quindi anche quando siete in disaccordo, riformulate quello che lui ha detto. Nel senso, allora, ok, allora mi stai dicendo che, ok, quindi ripetete il concetto e poi esponete il vostro. Sarà molto più facile accettare e starvi ad ascoltare per il vostro interlocutore.
Ottimo, ottimo. Questo è anche quello che gli americani traducono con walk in my shoes, e in effetti è molto importante dirlo. Ripetere la parte di frase che ha ripetuto, che ha appena detto il vostro interlocutore, non solo vi permette di dare la sensazione di cui vi ha parlato adesso Federico, ma vi aiuta anche a capire il punto di vista del vostro interlocutore. Infatti, in questa situazione, in questo esempio molto banale, io sono d'accordo con la mia compagna che l'aria pulita è una cosa buona. Sono d'accordissimo col suo ragionamento. Penso che il mare sia meglio della montagna. Ma se la metto è malo, io odio ancora meglio, mi metto contro di lei. Se invece mi ricollego alla sua idea, seguo il suo discorso, faccio un passo avanti. E dire: l'aria pulita è ottima e quella del mare è fantastica perché mi ha aiutato a guarire dall'asma. La persona a cui noi ci rivolgiamo, anche se conosce questa tecnica, ha piacere perché apprezza, sente che noi stiamo facendo uno sforzo per rapportarci con lei in maniera costruttiva, per essere dalla sua parte. E naturalmente può giocare a sua volta con la stessa tecnica. E si crea una discussione che non è più una lite, una discussione intesa come ormai la intendiamo standard, cioè noi quando parliamo di discussione nella nostra testa stiamo litigando, ma non è così. Le discussioni possono essere anche molto costruttive e spesso possono essere indispensabili per arrivare a certi tipi di risultati. Quindi si genera quella che diventa uno scambio costruttivo di opinioni. Può anche darsi che nessuno dei due ceda, può anche darsi che uno scambio non sia sufficiente a dare una sentenza, a dire sì, andiamo di qua, no, andiamo di là. Se tutte e due le persone sono brave uguali, probabilmente servirà più di uno scambio. L'importante è che alla fine di questo scambio entrambi hanno imparato un po' di più della visione dell'altra persona e quindi si sono avvicinati un po' di più a trovare quella soluzione che farà contenti tutti e due. L'attenzione della nostra negoziazione è sempre posta al modello win-win. Devono vincere tutti. Queste che noi vi insegniamo sono armi potenti. E come tutte le armi possono essere usate per fare del bene o per fare del male. Se le usate per fare del male, probabilmente avrete un piccolo vantaggio nel breve periodo e un grosso svantaggio a lungo termine, ve si rivolteranno conto. Se le usate per fare del bene, e quindi pensando anche al bene degli altri interlocutori, delle altre parti coinvolte, state seguendo quello che io amo chiamare sistema win-win, che è un sistema autoalimentante, perché quando tutti sono contenti e traggono benefici, gratificazioni dal tipo di accordo, dal tipo di lavoro che si sta facendo insieme, il lavoro si autoalimenta. Ci si fidelizza nel caso cliente-venditore, ci si innamora sempre di più nel caso di coppia, invece che cominciare a tirarsi i piatti e i bicchieri, si instaura un rapporto migliore di fiducia, rispetto e considerazione tra genitori e figli. Questo nei confronti dei figli è fondamentale. I bambini, l'ho detto all'inizio, fanno una cosa che gli adulti sono stati addestrati a non fare più: fanno le domande. Al bambino non basta che tu gli dica che quell'albero è verde, che le posate si tengono il coltello sulla destra e la forchetta sulla sinistra. Il bambino chiede perché. Tu rispondi, il bambino chiede ancora perché. E tu rispondi, e il bambino chiede ancora perché. Se dici è così perché lo dico io, forse riesci a far finire la discussione, ma non hai nessun tipo di rapporto con tuo figlio, non c'è uno scambio, non l'hai convinto. Lui magari sta anche zitto, dice vabbè, se è così perché lo dice lui, ci penserò più avanti. Ma non è convinto. È giusto che il bambino si faccia le domande, deve essere convinto lui di una cosa. Se vuoi che guardi la strada prima di attraversare, deve essere convinto lui che sia una cosa giusta da fare, altrimenti appena te non ci sei, lui la strada non la guarda più. Se sei fortunato la guarda quando tu ci sei, a volte non la guarda neanche quando tu ci sei. Se invece è convinto lui che si fa così, allora la guarda sempre, anche quando non ci sei. È una buona cosa che il bambino si faccia delle domande e aiuta anche noi a trovare le risposte. Molto spesso ci accorgiamo, se abbiamo questo rapporto con un bambino, che tante cose che noi diamo per scontate, in effetti non è che sono proprio scontate, ci potrebbero essere altre vie, altre soluzioni. Una cosa molto divertente da fare con i bambini è, per esempio, dirgli: solitamente le persone tagliano prendendo il coltello con la destra e la forchetta con la sinistra. E tu che ne pensi? E ascoltare cosa pensa il bambino, dare peso alla sua opinione, abituarlo a pensare, a riflettere. Vogliamo subito un feedback dal nostro figlio, perché solo se ci dà un feedback possiamo capire cosa sta succedendo, che ragionamenti sta facendo, quali scelte farà in futuro. Se non ci dà un feedback, rimane un po' un mistero, farà un po' quello che gli salterà in testa in base a come lui ha preso le osservazioni, le informazioni che gli abbiamo dato. Con la nostra compagna è ancora più importante. Basta una parola magica. E Alessandro ci fa una domanda interessante in chat. Ci chiede Federico: se non riusciamo a trovare nulla in quello che il nostro interlocutore dice che possiamo condividere o che ci piace, a che cosa ci attacchiamo?
Allora, la domanda è obiettivamente interessante. Già, diciamo, avendo risposto prima che potete riformulare quello che ha detto il vostro interlocutore, vi aiuta, come ho detto prima, anche se siete in disaccordo. Quello che dovete fare in realtà, talvolta, non è nemmeno trovare uno specifico accordo, nel senso un punto di accordo. Lo trovate, o meglio, lo andrete a trovare successivamente quando riuscite a capire l'idea del vostro interlocutore, cioè da cosa nasce questa sua frase. Obiettivamente, se ci pensate bene, è difficile dire che siete completamente in disaccordo su quello che dice a prescindere una persona. Dipende spesso dalle situazioni. Allora potete trovare voi una situazione in cui siete d'accordo. E quindi cominciate a dire, quindi mi stai dicendo questo, ma guarda, sì, in questa situazione io la penserei come te, ok? E poi potete fare, ma questa cosa che mi stai dicendo è vera per tutte le situazioni? E glielo chiedete a lui, e ci ragionate insieme. Questo certo è un modo molto molto efficace per riuscire a gestire un'obiezione, quindi un punto di disaccordo.
Tecnicamente si dice anche in PNL, soprattutto, fare buon uso delle cornici, ovvero la realtà in cui il nostro interlocutore, su cui il nostro interlocutore è concentrato, quella piccola parte di realtà che lui sta vedendo attraverso questa cornice, è molto distante dalla nostra. Occorre, per cominciare a ragionare, cercare di portarlo più vicino, e lo possiamo portare più vicino spostando le cornici, andando quindi a ragionare su concetti che apparentemente sono simili, ma che in realtà si avvicinano di più alla nostra idea. Ci sono tanti tipi di cornice, c'è per esempio la cornice temporale. Io mi faccio male perché mi taglio un dito. In una cornice temporale di pochi minuti, questo dolore è molto forte, questo taglio al dito è molto importante. Se io penso in ottica di 10 anni, questo taglio al dito è una stupidaggine, viene immediatamente ridimensionato. Cercare attraverso le domande di spostare l'attenzione del nostro interlocutore e avvicinarsi a qualche cosa che noi possiamo condividere è un buon modo per agganciare un discorso e poi andare a fare la nostra valutazione. E allo stesso tempo, facendolo, stiamo anche capendo meglio il punto di vista del nostro interlocutore. Ci accorgeremo facendo questo che molto spesso, invece di difendere a spada tratta la nostra opinione come se fosse una battaglia e noi dovessimo assolutamente vincere, troveremo effettivamente delle soluzioni ancora migliori rispetto a quella che sia io sia il nostro interlocutore avevamo pensato all'inizio. Si ha uno scambio di eccellenze. D'altra parte, se siamo intelligenti nel prendere una decisione, cerchiamo di avere più informazioni possibili. Più informazioni abbiamo e migliore può essere la nostra decisione. Ascoltare quindi l'opinione del nostro interlocutore, che ha certamente informazioni diverse dalle nostre, non potrà far altro che aiutarci a prendere una decisione migliore. A me piace molto anche ricordare quello che si dice in molti corsi di comunicazione, corsi di vendita. Fanno sempre questa domanda: chi sono i venditori migliori del mondo? E la risposta è: sono gli Hare Krishna. Perché? Perché loro hanno scoperto l'uso della parola magica e ti danno ben due motivi per comprare qualcosa. Comprati questa penna perché è bella e io ho bisogno di mangiare. Comprati questa penna perché è bella e costa poco. Ti danno un ordine seguito da due motivazioni. È molto più difficile rispondere a due motivazioni collegate con la parola magica e. Sarebbe molto più facile rispondere a una frase che contiene la parola ma. Comprati questa penna. È bella, ma poco costosa. Suona molto diverso da comprati questa penna, è bella e poco costosa. Esercizio per casa, divertentissimo. Eliminiamo nel nostro quotidiano, quindi nella vita di tutti i giorni, non dovete dedicare tempo extra a questo esercizio, pensate che bello, nella vita di tutti i giorni cercate di eliminare tutte le parole avversative, quantomeno nelle fasi iniziali delle trattative, delle conversazioni, e sarebbe meglio anche nelle fasi intermedie avanzate. Sicuramente nelle fasi iniziali è molto importante. Cercate di sostituire tutto con la parola magica e, secondo questa semplicissima formula magica che vi abbiamo spiegato questa sera, veramente semplice. Vi assicuro che la vostra vita cambierà, diventerà più bella, più divertente, più ricca da subito. Nel momento in cui trovate una frase, un'obiezione, qualsiasi cosa che non siete riusciti a trasformare secondo questa formula matematica, secondo questa formula magica, quindi non siete riusciti a usare la parola e per esprimere la vostra opinione, ce la potete scrivere su Facebook. Appena finita questa lezione vi farò il post con l'esercizio. E noi vi aiuteremo ad arrivare a una soluzione. vi faremo ragionare, vi faremo delle domande, cercheremo di capire, pensa un po', sia voi che il vostro interlocutore attraverso di voi, quindi pensate che lavoro dovremmo fare noi su Facebook, e vi guideremo verso una soluzione. Oggi la lezione è finita, vi lascio un po' di tempo su Skype per fare le domande alle quali risponderemo anche in chat e vi do appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 9:30.